Buongiorno a tutti quanti da Radio Horizon e buon primo aprile a tutti quanti. Questa è la prima puntata del mese e sperando di riuscire nell'intento di non continuare uno scherzo di questa, diciamo, saltuarietà per colpa di tanti piccoli impegni che si vanno a creare un po' ogni settimana, cercheremo di essere più presenti ogni settimana. Questo alla fine è il nostro podcast molto libero, molto. Ma battute a parte, vorrei innanzitutto cominciare con un piccolo appunto su una cosa molto importante a cui io ho partecipato. Si è concluso il 29 marzo 2019 il prima giornata dell'ADIL sul tema del discorso dell'odio per l'Accademia dell'Eccellenza Linguistica, come era successo con l'ADIM, se ben ricordate, come avevo fatto già un piccolo servizio qualche tempo addietro. Ecco, quest'altro qui, l'ADIL, è l'Accademia d'Eccellenza Linguistica. Il tema dell'unica giornata che si è svolta il 29 marzo è i discorsi dell'odio. Sono stati fatti diversi interventi. Ho qui anche una copia di uno dei libri dei relatori, un libro molto interessante che io consiglio a tutti quanti, Il discorso scientifico e la costruzione dell'altro, Il razzismo biologico di Lidio Cipriani, autore Orlando Paris. Orlando Paris, dopo la laurea specialistica in teorie della comunicazione e tecniche dei linguaggi persuasivi presso l'Università di Siena, ha conseguito un dottorato di ricerca in studi sulla rappresentazione visiva, storia, teoria e produzione delle arti e delle immagini, presso l'Istituto di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore di Pisa. Tra le sue pubblicazioni, Sismografie, Ritornare all'Aquila 1000 giorni dopo il sisma e Guardare l'altro. Ora, ho avuto il piacere di parlare con l'autore. Devo dire, io allora innanzitutto l'ho praticamente finito, e mi manca soltanto da leggere tutta la bibliografia, adesso battute a parte così. Sì, no, comunque garantisco che è un ottimo saggio, soprattutto perché fornisce davvero, davvero tanti spunti, parlo anche per me, fornisce veramente tanti spunti di riflessione, ma anche soprattutto di concezione dell'altro e anche concezione di cosa è e di cosa non è, diciamo, un discorso dell'odio. Cioè qui si viene affrontato da un punto di vista, diciamo, di analisi sullo scientifico, mentre di solito tendenzialmente la gente normale o la gente che proprio non ci pensa, ma non ne facciamo assolutamente una colpa, non lo calcola in questa maniera. Pensate, lo stesso giorno a Verona c'era addirittura il congresso delle famiglie, quindi pensate un po' che stranezza che è successa così a ritrovarci in questa posizione. Comunque io lo consiglio, prezzo onesto assolutamente. Ateneo Internazionale Università per Stranieri di Siena, questo praticamente l'editore, o meglio l'editore è Pacini Editore, però lo trovate anche appunto sull'Ateneo Internazionale Università per Stranieri di Siena. Orlando Paris, ripeto il titolo, Il discorso scientifico e la costruzione dell'altro, Il razzismo biologico di Lidio Cipriani. Tra i diversi interventi che ci sono stati in questa giornata, il 29 marzo scorso, cioè non solo appunto Orlando Paris, abbiamo avuto il piacere di sentire Caterina Ferrini, Orlando Paris appunto, Patrizia Mania, la professoressa Barbara Turchetta, il professor Massimo Vedovelli, una professoressa dal Belgio che è Sophie Climie, e poi purtroppo sono dovuto andar via perché purtroppo ho avuto dei diversi impegni. Ho partecipato anche all'intervento di Martina Galli, scusate, avevo perso questi fogli, infatti dicevo io che ce n'erano altri, e Ilaria Masinara. Per andare a vedere anche l'intero l'intera giornata, potete andare tranquillamente sulla pagina Unitus Distu su YouTube o su Facebook e troverete tra i video appunto la giornata del 29 marzo, troverete la live salvata su Facebook o messa anche su YouTube, dove potete guardare l'intera giornata. E con questo io direi di aver finito anche di parlare anche di questo Adil. Non posso dire nient'altro, voglio dire nel senso che non c'è molto da dire. Io auguro semplicemente, auspico una visione appunto dell'intervento, anche di lasciare qualche commento, di condividere tra amici, parenti e cumbari. Cioè, in effetti è stato un discorso, il discorso sull'odio è stato qualcosa di veramente interessante, anche perché troppe poche volte ci si rende conto quanto. Per quanto il diritto di parola sia un diritto inalienabile dal mio punto di vista, sono io il primo a battermi per una cosa del genere, perché io sono assolutamente a favore della libertà di parola, di poter dire a un altro che lui magari è uno stronzo. Cioè, perdonatemi così un po' questa uscita così un po' estrema, però se uno potesse dire appunto sei uno stronzo così senza avere ripercussioni, è chiaro che sarebbe una gran cosa. Ma mi rendo conto anche che riempire di improperi qualcuno così all'improvviso, anche in un contesto formale o informale, mi rendo conto che non è proprio libertà, è quasi una forma di schiavitù, cioè siamo schiavi del poter dire quello che possiamo, di quello che ci passa per la testa. Non saremo tanto differenti da chi invece purtroppo ci soffre proprio come malattia, come problema, come una disfunzione, più che altro, ecco, il termine esatto è disfunzione, poverini, sono quelli che hanno appunto la cosiddetta sindrome di Tourette, alcuni. Ma adesso, non volendo entrare in alcun campo che non è di mia competenza, vorrei andare avanti con le notizie. E con le notizie oggi pensavo di fare un qualcosa di differente. Rimarrà sempre top 3 notizie, assolutamente, e dopo seguirà anche l'approfondimento, ma volevo fare qualcosa di differente. Allora, dunque, quello che volevo fare di differente è fondamentalmente questo: leggere con voi direttamente alcune notizie sui giornali che ho qui con me, giornali online. E vorrei, ecco, prima fare un piccolo appunto, prima che qualcuno mi rivenga sotto a chiedermi che giornali usi. Anche perché in effetti ultimamente ho effettivamente cambiato, meglio, ho ridotto la mia scelta di giornali online. Per alcune ragioni che a breve vi spiegherò, che a breve ci arriveremo. Allora, i giornali che io utilizzo sono l'ANSA.it, il Sole 24 Ore e il Reuters.com edizione Italia, cioè Reuters Italia. Come siti di approfondimento di carattere internazionale e sociale, principalmente internazionale, io uso l'ISPI, ovvero il sito Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il giornale mensile internazionale, che poi più che altro è il sito, come ho detto, appunto, io leggo quello online internazionale, che per quanto io anche su lui, sull'internazionale, io non mi trovi perfettamente in sintonia, mi rendo conto che comunque può dare un punto di vista interessante. Per quanto ripeto, non mi ritrovi sempre in sintonia con il loro tipo di pensiero. E infine l'IMES, che poi l'IMES è più che altro utile per capire e comprendere la geopolitica più che la politica internazionale, che poi sono principalmente sono cose abbastanza simili, non sono una complementare all'altra principalmente. Perché ho fatto questa riduzione, anzitutto? Anzitutto ho scelto di fare questa riduzione per le ragioni che comunque mi hanno spinto a fare anche altre vecchie puntate dove appunto ho detto più volte che i giornali italiani, quali Il Giornale, Il Foglio, Il Messaggero, La Repubblica, sono purtroppo estremamente polarizzati. È un'informazione estremamente polarizzata. Non solo, ma è piena zeppa di strafalcioni. Cadute di bassissimo, bassissimo stile, proprio dello stile più infimo che si possa trovare, non solo errori grammaticali, ma proprio scivoloni voluti, probabilmente, di carattere proprio neanche meno del volgare, cioè sono cose estremamente stupide, e lo dico con tutto il garbo possibile, con tutto il rispetto possibile per, proprio per il giornalismo. Io mi ritrovavo tra le mani continuamente articoli o scritti male o di un'ignoranza improponibile, ma ignoranza anche da un punto di vista proprio di modi di porsi con il lettore, un modo di porsi estremamente fazioso, polarizzato come ho detto, e soprattutto pieno di errori, che non dava informazione, anzi poteva anche disinformare da un punto di vista grammaticale. Per carità, è l'uso che fa la grammatica, senza alcun dubbio, ma qui si sfiorava il parossismo. Questo sfiorava il parossismo, per cui ho scelto di utilizzare giornali più, diciamo, più spartani, che al tempo stesso però fornivano notizia freddamente, in maniera abbastanza più fredda dei giornali che ho sopraelencato. Ma iniziamo quindi subito con una lettura di alcuni articoli che stamattina, anche poco fa, ho potuto leggere di nuovo, e li vorrei leggere con voi, almeno giusto il titolo e l'occhiello. Allora, per l'ANSA, fronte al mondo, Turchia, Erdogan perde Ankara e rischia su Istanbul alle comunali, testa a testa tra i velini nella metropoli sul Bosforo. Ci sono le elezioni in Turchia e... Era stranamente lecito aspettarsi che Erdogan cominciasse a perdere, e questo è qualcosa che noi ci aspettavamo molto, anche perché soprattutto con tutto il fatto che è successo col Trump, che voleva ritirare le truppe e quindi anche sguarnire, diciamo, i suoi protetti, e col fatto pure che Erdogan è una sorta di dittatore, un dittatore anche spirituale oltre che politico, in questo caso purtroppo coincidono, perché voleva reinstaurare una sorta di potere temporale politico utilizzando il Corano, fondamentalmente la religione islamica. È chiaro che il popolo si è stancato, e per nostra fortuna si è stancato abbastanza presto, anche se troppo tardi secondo i miei gusti. Ma leggiamo un pochino qualche parte di questo articolo. Il conteggio dei voti per l'elezione del sindaco di Istanbul, che era ricominciato dopo essere rimasto fermo per tutta la notte quando mancavano poche decine di seggi alla fine, è ora interrotto quando ne restano 84 da scrutinare a seguito di alcune contestazioni. Lo ha reso noto il presidente della Commissione Elettorale Suprema ISK, Sadi Güven. Sadi Güven, senza chiarire quando è previsto il completamento dello scrutinio. Come avviene dal 3 novembre 2002, l'AKP resta con un ampio margine. Il primo partito, sottolinea in serata Erdogan prima di lasciare Istanbul per tornare al palazzo presidenziale di Ankara. Erdogan afferma che il suo partito di governo e i suoi alleati nazionalisti hanno conquistato il 56% dei comuni assegnati nelle elezioni municipali. Il suo AKP... è un po' un scioglilingua, ha guidato le elezioni municipali con il 45% dei voti, subendo però alcune battute d'arresto, compresa la perdita della capitale Ankara. Mentre ancora conteso, è il risultato di Istanbul. Il voto di ieri viene visto come una sorta di referendum su Erdogan. Benissimo, quindi noi ci troviamo in un contesto geopolitico che vi lascio soltanto immaginare. Andando avanti invece sul fronte italiano, sempre per la redazione dell'ANSA.it. Di Maio, nel DEF misure per famiglie sul modello Francia. Nel DEF saranno inserite misure di aiuto alle famiglie sul modello di quanto si fa in Francia, lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio durante un'intervista a RTL 102.5. Parlando della famiglia Di Maio ha detto: la famiglia è sacra, ma anche la libertà della donna è sacra. E questo il nostro buon Di Maio lo diceva in riferimento a quanto è successo il 29 marzo scorso a Verona, dove sono stati presentati, non so se l'avete visto, ma probabilmente sì, dei feti di plastica per mostrare appunto l'orrore dell'orrore dell'aborto. E proprio rispondere con concretezza è il momento di mettere nel prossimo DEF provvedimenti per un modello di aiuti alle famiglie sul modello francese. 50% di sconto sui pannolini, 50% sulle spese per la babysitter, un coefficiente familiare che si abbatte a seconda di quanti figli hai. Il ministro Tria può stare tranquillo. L'unica cosa che penso è che tutti dobbiamo lavorare sulle cose concrete. Quindi deve essere firmato il prima possibile il decreto sul rimborso dei risparmiatori truffati. Per noi è fondamentale. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio rispondendo a una domanda durante un'intervista su RTL 102.5, che io invito anche ad ascoltare. Questo è di stamattina, questo articolo alle ore 9:18. 1 aprile 2019, e l'intervista è del giorno prima, cioè di ieri, mi pare. Da come la data sembra essere quella di ieri. Va bene, comunque io invito comunque ad andare a sentire il podcast su RTL 102.5, su internet, sul sito dedicato, e potete anche tranquillamente riascoltare tutto l'intervento di Di Maio, perché dovrebbe esserci anche l'indicizzazione nel podcast di RTL 102.5. Chiudiamo ora con una notizia di economia molto semplice. Ho qui alla mano diversi dati. Borse in rialzo con i dati dalla Cina, Piazza Affari brilla Saipem. Il Sole 24 Ore. Le borse europee non si accontentano del brillante trimestre appena concluso, più 12% punti percentuale lo Stoxx 600 e più 16,2% Milano, e sfruttano le andate cinesi sull'attività manifatturiera per aprire la settimana in vivace rialzo. Piazza Affari avvicina i massimi del 2019 per quanto riguarda il FTSE MIB. In prima fila c'è Saipem, grazie alle indiscrezioni riportate a Bloomberg sulle trattative per vendere l'attività di perforazione sia onshore sia offshore. E Reuters, invece, Reuters Italia, ci conferma Borsa Milano positiva, in evidenza invece Unicredit, Saipem e FCA. I dati, però, qui non sapendoli leggere all'infuori delle percentuali, io vorrei soltanto dirvi che qui ho un bellissimo grafico. Ripeto, io consiglio la lettura di Reuters Italia. Qui ho un bellissimo grafico che ci mostra un rialzo significativo, cioè un balzo significativo, semplicemente dallo scorso mese all'attualità, cioè oggi a 1 aprile 2019, un balzo davvero interessante, per poi avere una certa costante adesso oggi, durante la giornata fino a quest'ora, che sono le 11 e un quarto. Benissimo, io direi che possiamo anche concludere qui la prima parte della giornata con top 3 notizie. Adesso musica e dopo un approfondimento sull'avvenimento di Verona in relazione anche appunto a quello che è successo a me il 29 marzo 2019 con questa giornata all'Adil, e la lettura di un piccolo articolo qui dell'Internazionale. Quindi adesso musica.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Some people say a man is made out of mud.
Allora, rieccoci qui, adesso siamo sulla parte di approfondimento di Radio Horizon e soprattutto del programma Fronte al Mondo. Dunque, oggi non parleremo qualcosa che ha a che fare con fuori l'Italia, bensì parleremo qualcosa che ha a che fare con l'uomo, cioè inteso uomo come inteso come essere umano. E in particolare vorrei, come appunto già accennato, vorrei parlare del congresso delle famiglie pro-life a Verona il 29 marzo scorso. Dunque, un piccolo appunto di inizio prima di parlare apertamente delle mie opinioni, di leggere appunto questo interessantissimo articolo del 30 marzo su Internazionale. Vorrei parlare innanzitutto del problema, chiamiamolo problema così, pro-life versus femminismo, o meglio, sì, femminismo, ma anche appunto etica, proprio buon senso, ecco, parliamo di buon senso, versus ancora appunto quello cui ho partecipato invece io, che invece è l'ADIL, ovvero i discorsi dell'odio. Dunque, iniziamo subito con un concetto che ripeto e ribadisco già da prima e che ribadisco ogni puntata: la libertà di parola è sacrosanta, non può esistere qualcosa di superiore, cioè la gente deve avere la libertà di parlare. E ha fatto bene Crociani, secondo me, per quanto comunque lui non, a quanto pare non sia a favore naturalmente naturalmente non so se è veramente o no, perché con Crociani bisogna stare molto attenti, però probabilmente non è a favore di quello che non è a favore dei pro-life, però è a favore giustamente della libertà di parola, cioè di permettere a tutti quanti di poter parlare, di potersi riunire, diciamo, anche in piazza e poter appunto parlare, dire la propria opinione. Ed è importantissimo, ma in un mondo dove ormai la piazza comune fondamentalmente si è ristretta, ma anche e soprattutto quelle che già esistevano non vengono più sfruttate per questi scopi, cioè non esiste più il concetto di agora fisica, quindi agora analogica, ma bensì di agorà digitale sui social media come Facebook e Twitter. Ora, non voglio assolutamente fare né una lezione di geopolitica, di diritto internazionale o di Adila, appunto, qui di linguistica, di semiotica o pragmatica. Voglio soltanto semplicemente ribadire il concetto che lo strumento si è spostato, non è sparito, si è semplicemente spostato e un pochino cambiato forma. È chiaro che ormai il concetto, ripartendo da quel punto dove stavo finendo, il concetto è cambiato, si è un pochino alterato e quindi certamente sono anche cambiate altre diciamo forme anche semplicemente di comunicazione anche di queste associazioni così pro-life che io vi dico subito sono propugnano concetti agghiaccianti assolutamente fuori dal mondo, quasi medievali, quasi medievali. Tornando al discorso, quello che è stato fatto nei giorni precedenti all'inizio del congresso delle famiglie pro-life di Verona, è stato un discorso molto strano, anche un po' schizofrenico. Allora, da una parte io sono d'accordissimo che loro potevano fare tranquillamente questo loro congresso. Certamente nei limiti della decenza, perché se questi qua diventano, cioè ci sono andati anche politici. Sai come viene dato del valore già più pesante rispetto a gente normale o studiosi, messo tra virgolette, che parla di questi temi. Mettere in mezzo, addirittura mettere in ballo dei politici, chiaramente, non è proprio, avvalora quasi, in un certo qual senso, sia da un punto di vista dell'opposizione, quanto di quelli che approvano queste cose, questi temi assurdi, fuori di mondo, è chiaro che comunque viene dato un certo valore, viene dato un valore diverso, un valore più pesante, più rilevante, anzi, ecco. Salvini poi è corso ai ripari subito perché giustamente Salvini vuole mantenere. Lui Salvini fondamentalmente è un po' come un piccolo Berlusconi, ma un pochino più, diciamo, un pochino più furbo rispetto a Berlusconi. Dico furbizia perché più che altro è molti che glielo consigliano perché mi ricorda molto George Bush, cioè non sa, George Bush Jr., non sa come deve muoversi fondamentalmente, anche se ci sono molte volte, poi come posto su Facebook, su Twitter, ma anche su YouTube, dove è proprio lui, è proprio genuino, è proprio lui che parla, quindi sono ancora più agghiaccianti, però sorvoliamo su quello. È corso ai ripari e non ha riconosciuto, quindi meno male, non ha riconosciuto, diciamo, quell'impatto vero e proprio che il congresso della famiglia si aspettava. Però comunque, come dicevo, nei giorni precedenti all'inizio del congresso si è creata una bufera mediatica su Facebook, su Twitter, soprattutto su Facebook, però ho potuto vederlo proprio di persona, ho visto proprio su Facebook, si è scatenata proprio una bufera, una tempesta che è durata giorni e giorni tra rami con la cittadinanza, le donne che non volevano, giustamente, che qualcuno limitasse la loro scelta di poter abortire o no. Che, per carità, e poi appunto tutti quei meme, i troll, tutte queste belle cosucce che alla fine gettano benzina sul fuoco, a cui purtroppo alle volte con i meme mi ci metto anch'io, ma sì, è perché è divertente buttare certe volte benzina sul fuoco su delle cavolate del genere, però mi rendo conto che comunque il discorso è abbastanza delicato perché c'è gente che realmente è fanatica, gente che ho visto il video di una donna che è andata con la Madonnina per andare a pregare per gli omosessuali, perché se non si convertono vanno all'inferno, signora mia. Ma secondo lei, agli omosessuali o alla gente comune, ma che cazzo gliene frega se vadano all'inferno? Tanto ormai sono morti, che possono fare? Non possono fare nient'altro, ammesso e non concesso che esista poi un inferno o un paradiso o un purgatorio o un paraferno. Cioè, non voglio dire, non ci interessa ormai dopo la morte. Pace all'anima, è proprio il caso di dire pace all'anima. Adesso, tornando al discorso. Cioè, quindi vi rendete conto di quanto assurdo sia questo anche congresso delle famiglie, e hanno fatto una pubblicità, questi di ProLife hanno fatto una pubblicità mediatica paurosa, pesantissima, l'hanno fatta, e a mio avviso secondo me sono stati anche furbi per certi versi, per avvalorare il fatto che sono loro i buoni, perché vengono continuamente perseguitati da i troll, la gente che non capisce, la gente ignorante che propugna odio. Beh, grazie pure un po' alla ceppa, signori miei, grazie un po' pure alla ceppa, perché se fate continuamente queste questi tease, cioè che appunto continuate a stuzzicate, è chiaro che la gente a un certo punto gli girano un po' i cosiddetti gabbasisi e quindi cominciate anche a trattarvi un po' male. Chiaramente però c'è l'altra faccia della medaglia. Laddove loro volevano in un certo qual senso pubblicizzare il loro congresso delle famiglie per far venire più gente possibile, probabilmente c'era anche un biglietto da pagare, quindi ci sono anche di mezzo soldi, quindi io personalmente la vedo sempre a questa maniera, sempre in una maniera anche un po', diciamo, cinica. Quindi io penso che alla fine facevano anche il proprio tornaconto, dicevano un paio di boiate così sulla pro-life, famiglia e tutto quanto, e poi era finita lì, si erano guadagnati il pane del giorno, sfruttando poi cose che non gli competono minimamente. Che fanno? Su Facebook hanno lasciato i commenti liberi, i commenti che si potevano appunto commentare, condividere, e la gente si è scatenata e li ha trattati come i peggio criminali di questo mondo, come fossero appunto assassini, anche, anzi loro assassini invece loro buoni. E qui appunto entriamo nel discorso nell'ambito dei discorsi dell'odio. Se andiamo a vedere da un punto di vista, entrambi hanno fatto un discorso dell'odio e dal mio punto di vista, ma non sono un penalista, hanno commesso comunque entrambi un crimine d'odio, perché da una parte loro continuavano con delle, ed è il caso di dirlo, con delle invettive pesantissime e addirittura con delle opinioni, se non non vincolanti ma abbastanza convincenti, magari per la gente che ci crede, È chiaro che quello potrebbe diventare anche un crimine, perché questi qua dicevano, cioè c'è stato uno che diceva che appunto le donne che abortiscono sono dei cannibali assassini, altri invece finiranno all'inferno, gli omosessuali non sono naturali, dovrebbero sparire. Una cosa agghiacciante, ripeto, agghiacciante, proprio nel vero senso della parola, perché non si può pensare che in un mondo civile o come quello di oggi, come ci si aspetta da un mondo di quello di oggi, ma ormai non ci si aspetta più niente fondamentalmente, se non da parte di noi stessi, perché è da parte di noi stessi che dobbiamo cambiare e cercare di capire il mondo che noi stessi vogliamo creare, dobbiamo avere l'idea di quello che vogliamo creare, ci ritroviamo con gente simile che attacca omosessuali, donne che giustamente usano, sfruttano il loro diritto di poter abortire, perché è una scelta, è un diritto fondamentale ormai riconosciuto, e ancora oggi c'è gente che obietta per la coscienza, è una persona viva. Un feto, signori miei, da un punto di vista, cioè, medico, potrebbe anche essere una forma di vita, ok? Lo è, ok? Ma non è senziente, non sta pensando, o almeno non credo che possa pensare, ma quale che sia il caso, chiaramente qui la discussione si incarta pure, però io sono a favore del diritto delle donne di poter abortire, è un loro diritto e il corpo è loro. Certamente mi rendo conto che abortire magari per i cattolici possa sembrare qualcosa di tremendo, ma dovete farci l'abitudine. Perché voi e Dio, anzi soprattutto Dio, non esiste qui, non ha cagione di entrare nello Stato italiano, nella creazione umana, nello Stato italiano, nello Stato tedesco, qualunque forma di Stato, qualunque forma di governo, non ha ragione di entrare una divinità che non si vede e non si sente e né tantomeno parla con noi, porca di quella miseria. Quindi prendete il vostro dolce dolce amato Dio e continuate a pregarvelo a casa vostra o appunto nelle case di Dio, su cui dovreste anche pagare il terreno, signori miei. Ok? Toglietevi dall'ambito medico che non vi compete, signori miei, non vi compete, e lasciate fare a chi invece ha studiato, ha sofferto anche lo studio, il carico di studio e tutto quanto, per arrivare a punti, per arrivare al punto di poter dire: qui che parla il mister conduttore, so di che cazzo sto parlando. Quindi, se permettete, vi prendete i vostri fili di plastica, li rimettete nella cassetta dei giocattoli che vi siete portati da casa e state lì a pregare il vostro dolce dolce Dio, quale che sia Yahweh, che sia Allah, che sia Dio o uno degli altri suoi 72 cazzo di nomi, e state lì tranquilli e non rompete le balle a noi. È chiaro? Anche perché, se vogliamo essere onesti, Gesù Cristo, vogliamo rendere il discorso di Gesù Cristo, perfetto, che uno degli uomini più grandi della storia, perché una persona, uomo però, uomo, una persona che appunto ha parlato di amore, ha creato una forma di, anche di socialismo, ha propugnato una forma di socialismo, ha parlato anche di ama il prossimo tuo come te stesso. Se tu ami a questa maniera, allora vuol dire che ti odi veramente, figlio mio, ti odi veramente. Inoltre vi dico un'altra cosa: voi anziane signore che vi aggrappate a rosari, a crocifissi, alle madonnine, ai santini, io vi voglio ricordare che Cristo invece trattava malissimo chi portava con sé idoli. Cioè idoli nel senso proprio dei appunto quelle che avete voi, i santini o queste cazzate qui, li odiava, lui diceva che Dio, fondamentalmente lui parlava di un Dio che stava dentro di noi, non c'è bisogno di idoli, di feticci del cavolo per poter pregare il proprio Dio, anche perché quella è una cosa estremamente pagana, vi voglio far notare che è una cosa estremamente pagana quella di portarsi dietro degli idoli, dei piccoli santuari o totemini, no? Per avere una forma, diciamo, più concreta di Dio, perché se voi continuate a portarvi dietro la cosa è perché voi, a portarvi dietro appunto questi crocifissi e tutto quanto, a ornarvi di simboli che non vi aiuteranno minimamente nell'essere ascoltati da Dio, allora, signori miei, una notizia per voi: sappiate che Dio odia gli idoli. Non li vuole, non li pretende, non vuole beni materiali, non vuole questo. Ci sono tante cose che non vuole e che voi puntualmente non ascoltate questi semplicissimi regolamenti della vostra stessa religione. Chiuso il discorso sulla religione e anche sul congresso delle famiglie, prima parte, vorrei parlare anche della seconda parte di bufera che si era creata, ovvero della controparte del fatto, sempre sull'ambito del discorso dell'odio, sul fatto che c'è stata un sacco di gente che si firmava come comunisti, ma un grosso ma qui lo lascio anche a loro, dove prendevano in giro, perculavano questa gente con anche loro delle ingiurie veramente fastidiose. Ingiurie di però di carattere anch'esso biologico, come facevano loro, rispondevano al fuoco con il fuoco. Io, se voglio rispondere al fuoco, rispondo con l'acqua, proprio per estinguerlo, il fuoco. Questi gentiluomini su Facebook hanno fatto un discorso estremamente fastidioso, a cui purtroppo ho voluto partecipare anch'io perché era divertente, un meme che avete potuto notare anche chi mi segue magari sulla mia pagina personale, appunto, avete notato quel discorso lì con la differenza dei teschi lì, dice uomo, donna, omosessuale, eterosessuale, no, tutto quanto così, e poi quello che partecipa al congresso della famiglia aveva il teschio di un australopiteco, di una bestia. Ma quello era divertente più che altro per il fine del divertimento suo, perché era quel tipo di meme, a me piace molto. Però mi rendo conto che comunque è fastidioso come cosa, perché biologicamente si dà una connotazione inferiore, diciamo, a quelli che credono a queste cose. Eh no, ragazzi, non bisogna fare così, purtroppo. Ripeto, io l'ho fatto, ne sono consapevole, e l'ho fatto principalmente proprio per il divertimento mio personale, perché mi piaceva più che altro il template di quel meme, che è molto fastidioso più che altro. Quindi io, quello è forse uno dei più fastidiosi che c'è, perché riesce benissimo a dare quell'impressione di fastidio che che riesce appunto a dare, è fantastica questa cosa, però ribadisco, è una cosa stupida, perché avete risposto al fuoco con il fuoco, come ho detto bisogna rispondere al fuoco con l'acqua, bisogna estinguerle le fiamme, ed è quello che non hanno fatto questi gentiluomini su Facebook. Hanno dato connotazioni negative, biologico negative, a questa gente che ha partecipato al congresso delle famiglie, le ha offese anche da un punto di vista intellettuale, le ha offese da un punto di vista detto biologico, le ha offese da un punto di vista anche semplicemente mediatico, perché sì, loro, come ho detto, hanno il diritto di poter parlare di quello che vogliono, anche di mettere in discussione. Non hanno certamente però il diritto di poter cambiare delle regole costituzionali, delle norme proprio costituzionali, che ormai è impensabile poter cambiare, perché cambiarle e anzi negarle, addirittura augurare invece una regolamentazione da parte di una parte di un potere temporale come quello della Chiesa, come quello anzi della religione, è una follia in uno stato di diritto, perché si ritornerebbe nel Medioevo, una cosa atroce, e voi volete davvero dare di nuovo il potere alle religioni? Guardate un po' cosa è successo appunto, come abbiamo detto, con Erdogan, che voleva reinstaurare, e l'ha fatto fondamentalmente, a favore della religione islamica, donne che vengono maltrattate, che vengono tenute segregate in casa, magari o con lo chador o con il burqa, appunto con quello che è, costrette a eliminare la loro femminilità. Il problema dell'infibulazione, per esempio, una follia, ma tu, società maschile in questo caso, per esempio, come tu chi sei per dire alla donna cosa deve o non deve fare? Non è un oggetto la donna. Questo è una forma di odio. D'accordo? Concluso quindi il discorso su, ripeto, di religioni e tutto quanto, quello che è stato fatto anche da parte di chi non era a favore, giustamente, dal mio punto di vista, anch'io non sono a favore di quello che è stato detto, di quello che si voleva propugnare al congresso del congresso delle famiglie, però mi rendo conto che loro hanno il diritto di poter parlare, ed è qui la forza d'animo delle vere persone, dei veri atei, e soprattutto anche di gente che appunto non crede in queste cose, che io poi ripeto sia a favore del fatto che questi in effetti non dovevano neanche fondamentalmente parlare, perché era una cosa obbrobriosa il fatto che avevano, ci hanno messo soprattutto più che altro i politici, una cosa veramente oscena, quindi mettere di mezzo la politica è stato veramente il colpo più basso che si potesse fare, e in questo caso sono d'accordo con l'odio che si sia magari riversato nei confronti, odio tra virgolette, diciamo l'astio, ecco, nei confronti del congresso delle famiglie, però mi rendo conto anche che quello che è stato fatto nei confronti del congresso delle famiglie, dell'organizzazione del congresso delle famiglie, è stato comunque abbastanza abietto. Chiuso il discorso, contemporaneamente all'Adil, contemporaneamente al congresso delle famiglie, cosa si è svolto a Verona, cosa si è svolto? Ecco, ho qui il manifesto Verona città transfemminista. Chi sono le femministe contro il congresso delle famiglie di Verona? Articolo del 30 marzo 2019, scusate, di Annalisa Camilli per l'Internazionale. Dunque, leggo giusto qualche parte. Sono diventata femminista quando ho cominciato a frequentare le lezioni della filosofa femminista Adriana Cavavero all'Università di Verona. Sono entrata nell'aula e mi sono accorto che la professoressa si rivolgeva alla classe con il femminile plurale. Diceva tutte invece di tutti, e ogni volta che usava il plurale femminile si alzava un brusio. Ho capito in quel momento che c'era un problema che andava affrontato. È stata una specie di folgorazione, e così mi sono laureata con Cavavero e ho cominciato a frequentare il gruppo storico delle femministe di Diotima, racconta la giornalista e attivista Giulia Siviero, tra le fondatrici del gruppo veronese di Non Una di Meno e tra le organizzatrici delle manifestazioni che si contrappone per 3 giorni al 13° congresso mondiale delle famiglie, in corso dal 29 al 31 marzo a Verona. Una lunga storia di resistenza. Da anni Verona è un laboratorio per le politiche anti-abortiste e contro l'uguaglianza di genere, e in città si registra una saldatura abbastanza esplicita tra gli ambienti di tradizionalismo cattolico, quelli dell'estrema destra e quelli della destra istituzionale rappresentata in questo momento dalla Lega di Matteo Salvini. Lo ha spiegato Emanuele Del Medico qualche anno fa nel suo libro All'estrema destra del padre, tradizionalismo cattolico e destra radicale, in cui definisce Verona una specie di laboratorio per l'estrema destra italiana. Ora, piccolo appunto, piccola nota a questa piccola dissertazione che stiamo facendo qui. Non è stato un caso che comunque appunto il congresso delle famiglie sia stata fatta a Verona, appunto, come riusciamo a capire anche qui da questo articolo di Internazionale. Quindi in un certo qual senso bastava lasciarli lì. Fondamentalmente Verona è storicamente di destra e soprattutto sono già 13 volte, appunto, qui leggo appunto il 13esimo incontro, quindi sono già 13 anni che si riunisce appunto questo congresso delle famiglie, quindi in un certo qual senso parlavano in casa. Non era, diciamo che non è un dramma, ma al tempo stesso comunque non fa altro che ribadire, diciamo, la posizione di Verona fondamentalmente. Capitale della Repubblica di Salò e sede del comando della Gestapo durante l'occupazione nazista, attraversata negli anni 70 da tutti i gruppi delle versione nera durante la strategia della tensione, roccaforte della Lega del Flavio Tosi, storico avversario di Matteo Salvini e vivaio di decine di gruppi neofascisti, Verona è un punto di osservazione interessante per cosa sta succedendo in Italia e in Europa sui temi cari ai nuovi movimenti cattolici e ai partiti dell'estrema destra in vista delle elezioni europee di fine maggio. Il 4 ottobre, mentre il Consiglio Comunale della città approvava la mozione contro l'aborto, alcune attiviste del movimento femminista, non uno di meno, seguivano in silenzio la seduta indossando i mantelli rossi e le cuffie bianche, proprio come l'ancella del romanzo distopico di Margaret Atwood, ovvero Il racconto dell'ancella, che tra parentesi io vi consiglio, è una lettura molto godibile, diventato in tutto il mondo il simbolo della lotta delle donne contro la strumentalizzazione dei loro corpi e i tentativi di limitare la loro autodeterminazione. Non una di meno nasce 3 anni fa come movimento che mette insieme realtà diverse. Tutte noi veronesi avevamo avuto a che fare con la comunità di Diotima e per loro c'è un grande riconoscimento, però abbiamo delle pratiche completamente diverse da quelle delle femministe storiche. Non siamo separatiste e per noi la manifestazione di piazza è essenziale all'esperienza politica, spiega Siviero. Da tutto il mondo a Verona, mentre il congresso mondiale delle famiglie si apre tra le note di «Mamma, son tanto felice perché ritorno da te», a Verona cominciano ad arrivare attiviste e collettivi femministi di tutta Europa per partecipare alla grande manifestazione di sabato. Tra loro Vanessa Mendoza Cortés, 39 anni, psicologa e attivista per la legalizzazione dell'aborto in Andorra. «Sono una psicologa sociale specializzata in violenze di genere. Sono nata e cresciuta ad Andorra, un paese che definirei feudale. Nel cuore dell'Europa ho studiato e lavorato a Barcellona, ma poi sono tornata ad Andorra dove ho fondato un'associazione che si chiamava Stop Violences, che lotta contro la violenza di genere e chiede la legalizzazione dell'aborto nel paese, almeno per i casi più estremi», spiega Mendoza Cortés. Perché sì, qui c'è anche il discorso del fatto che non si potrebbe, che secondo i pro-life, non si dovrebbe neanche abortire laddove si sia subito uno stupro e si sia rimasta incinta. A parte il fatto che lo stupratore, a parte il fatto che questo è sempre un problema di giustizia, a parte il fatto che questo è sempre un problema di giustizia, ma non dovrei abortire anche il figlio di uno stupratore? Ora, io non parlo assolutamente perché dipende da come cresce il bambino, però un figlio lo si fa solo se si vuole, d'accordo? Un figlio avuto senza consenso da una donna è un peso. È un peso, immagino, enorme, poiché io credo, anzi sono sicuro, che non ci sia, per quanto tu magari lo possa portare nel ventre, nel tuo grembo, e io immagino sia anche comunque una bella sensazione avere un bambino, aspettare un bambino, ma aspettare un bambino in quelle condizioni io credo che sia più che disumano, sia contro natura umana che ormai si è affermata, cioè, ovvero quello della società, quella del diritto, quello della scelta. Non siamo più uomini delle caverne che diamo la clavata in testa alle donne e la portiamo come trofeo. Non esiste più quella cosa. Un contesto sociale attuale non può permettere che esista lo stupro. Purtroppo esisterà ed esisterà sempre. Non è certamente questo mio appello che lo fermerà. Non è certamente questo. Ma ricordatevi, uomini in ascolto, che lo stupro, il rubare a una donna la scelta, il rubare alla donna una scelta di a chi donare il proprio amore e, e il proprio tesoro più bello, ma questo vale anche per uomo e uomo, donna e donna, quindi stupro omosessuale e stupro eterosessuale sono due cose che io aborro in tutte le sue forme, quindi ripeto, omosessuale e eterosessuale, lo stupro non deve esistere. La scelta di volersi, di voler condividere la propria sessualità con qualcuno, anche se solo per una notte, deve essere qualcosa che deve essere di comune accordo. Altrimenti, perché io parlo pure da un punto di vista biologico, è più soddisfacente quando c'è consenso da ambo le parti. È più bello, si dà il massimo. Adesso qui sto parlando da un punto di vista biologico, proprio chimico, proprio della sessualità. Inoltre, da un punto di vista sociale, essere uno stupratore significa essere uno proprio letteralmente contro natura, essere un deviato. Dal mio punto di vista sei un deviato, sei un malato mentale o una malata mentale, perché possono capitare anche, sono di meno, ma possono capitare anche stupri al femminile, cioè donne che stuprano uomini o donne che stuprano donne, d'accordo? Sei un deviato, sei un malato di mente e devi essere allontanato. E questo lo dico veramente, diciamo, con quasi con l'astio maggiore che posso avere. Perché uno stupro non è nella natura attuale, non è nella natura dell'essere umano inteso come animale sociale. Ma sorvoliamo di nuovo un attimo, continuiamo ad andare avanti, perché qui vorrei leggere gli ultimi due paragrafi interessantissimi di questo articolo e poi ne parleremo ancora un po'. In Bielorussia non c'è ancora sufficiente consapevolezza sulla violenza domestica, in riferimento ancora al fatto che arrivano anche altre relatrici, altre persone anche della Bielorussia, non c'è ancora sufficiente consapevolezza sulla violenza domestica, la violenza maschile sulle donne, che è molto diffusa. Per me essere femminista significa essere impegnata per la libertà delle donne, per l'uguaglianza, per la loro salute riproduttiva. Il femminismo mi aiuta a fare delle scelte nella vita. Significa essere quello che voglio essere, senza ricevere pressioni dall'esterno, conclude Ivanova. Altra, ripeto, relatrice che ha partecipato appunto a questo corteo femminista. Il nome è Eugenia Ivanova, 39 anni, ed è fondatrice della White Plus, un'associazione femminista a favore per la difesa dei diritti delle donne in Bielorussia e anche appunto della difesa contro lo stupro e la violenza domestica. Almeno 20.000 persone parteciperanno alla manifestazione convocata dalle femministe di Non Una di Meno a Verona, ma c'è chi dice che potrebbe essere una manifestazione talmente partecipata da non permettere al corteo di defluire. Il percorso passerà vicino al Palazzo della Gran Guardia, dove sarà ancora in corso il Congresso Mondiale delle Famiglie. Le femministe di Verona si sentono sollevate dai segnali di solidarietà che stanno ricevendo da tutto il paese. Il contesto è molto duro. Verona è una città in cui le aggressioni dirette di stampo squadrista sono frequenti, assicura Ludmilla Bazzoni, 33 anni, veronese di origine argentina. Giorni fa tornavo a casa e c'era una scritta che diceva: tutto quello che c'è dentro le mura ci appartiene. Nata a Cordova, in Argentina, da genitori italo-argentini, partita dal paese a 5 anni durante la prima grande crisi economica del paese, Bazzoni pensa che Verona aveva bisogno di rilanciare un nuovo attivismo di stampo femminista. Questa è una città nella quale noi viviamo nella paura. Portiamo ancora la ferita della morte di Nicola Tommasoli, ucciso da un gruppo di neofascisti 11 anni fa. Per noi scendere in piazza significa anche provare a sanare ferite come quella. Tirando le somme di tutta questa discussione della discussione anche sui crimini d'odio, sul discorso dell'odio, sul femminismo, al quale io sono anche a favore, perché io sono sempre stato a favore dell'uguaglianza di genere, dell'uguaglianza di diritti e tutto quanto. Certamente sono un gran traguardo queste cose. Il diritto di abortire, ma anche semplicemente l'articolo 3 della Costituzione italiana è una conquista enorme. E il fatto che non ci debba essere discriminazione di genere, razza, ma sulla razza ne parleremo più avanti, magari in un altro discorso, perché quello è un problema più che altro linguistico. Linguistico a cui io sono favorevole, per quanto io abbia sempre detto che c'è la razza umana, la razza canina, la razza felina, però in questo caso per estensione di concetto, e siccome c'è sempre stato il discorso di razza nel passato, era chiaro che era chiaro e necessario che venisse riutilizzato lo stesso termine per far comprendere alla gente, come alto uso, in realtà per svuotare il significato negativo e far capire qual è appunto l'insignificanza della parola razza, soprattutto nel contesto umano. Tornando al discorso del femminismo, io, come ho detto, sono a favore, ma sono sempre il primo a maltrattare, messo tra virgolette, il femminismo estremo, ogni forma di estremismo, anche il femminismo estremo, come quello che magari può succedere in America, dove ho visto più volte delle donne che magari attaccavano gente come questi pro-life, li attaccavano, li ingiuriavano, addirittura li picchiavano, oppure che addirittura stalkeravano, in un certo qual senso stalkeravano, passatemi il termine, questo è un po' brutto da sentire, però perseguivano in un certo qual senso e li seguivano anche sotto casa, persone che reputavano essere dei maschilisti. Quando invece magari quella faccenda lì, Humongous, no? Quel tizio che ha fatto semplicemente una battuta, non aveva fatto niente di strano, e queste femministe sono impazzite. Disgusting, disgusting. Cercatele su YouTube, era diventato pure un meme molto divertente, una cosa assurda. Comunque, quindi le forme di estremismo, queste sono proprio fuori dal nostro radar, non dovrebbero proprio esistere neanche nel femminismo. Ripeto, io sono a favore del femminismo, sono a favore dell'aborto, sono a favore anche dell'eutanasia e sono a favore soprattutto di tutti i diritti che riguardano l'essere umano. Sono a favore anche del concetto che l'uomo deve essere libero sempre di poter scegliere il suo destino. Il suo destino inteso anche, appunto, come ho detto, l'eutanasia. L'uomo non può sentire o avere limitazioni di sorta sul proprio corpo. Mi rendo conto che questo discorso potrebbe essere travisato e potrebbe anche essere sfruttato da gente di malaffare, come per esempio dice: ah, ok, l'ha detto pure lui, giustamente, allora io posso anche dire che secondo me è giusto rubare, allora rubo. No, non è giusto rubare, amico mio, non è assolutamente giusto rubare, come non è neanche giusto uccidere. Perché tu in realtà tu stai nel rubare, tu elimini derubi una persona di una sua proprietà. Nell'omicidio invece togli il diritto di vita o morte a una persona, cioè tu ti fai giudice, in un certo qual senso, da un punto di vista lato, tu ti fai giudice e togli la vita a un essere umano. Eh no, amico mio, eh no, è illegale, è più che illegale, è un crimine, anzi, più che illegale, è un crimine. E io ti sbatto in galera, quanto è vero è Dio. Questa frase è fatta, perché Dio non esiste. Ma battute a parte, tornando al discorso, quindi. È giusto, e qui vorrei fare una domanda a tutti voi, se volete potete anche commentare, lasciare un commento anche su Facebook, sul post della puntata che adesso poi metterò appunto su Facebook pure. È giusto, secondo voi, parlando adesso del discorso sull'odio, è giusto tutta la campagna, diciamo, la controcampagna contro i pro-life? Questa è proprio una domanda, non ci sono risposte sbagliate o risposte giuste. È una domanda che vorrei farvi. Secondo voi è stato giusto quello che è stato fatto nei confronti di questi pro-life? Di come sono stati maltrattati, di come sono stati trattati? Al tempo stesso, è giusto però che un'intera città come Verona, in questo caso perché è Verona, possa in un certo qual senso voler tirare, arrogarsi il diritto di voler tirare le fila su diritti che ormai sono inalienabili? La risposta quasi certamente potrebbe essere no, nella maggior parte dei casi della gente che pure che mi segue e che mi conosce. Però vorrei farvi questa domanda, perché effettivamente se rientra nel diritto di poter parlare di tutti quanti, non rientra anche nel diritto di tutti quanti poter, diciamo, metto una situazione ideale, mettere in discussione una regola? Però chiaramente io vorrei che argomentaste laddove volete appunto rispondere o volete appunto mandarmi un messaggio sempre su Facebook. Io vi invito a rifletterci, perché io vi do la mia risposta. No, non hanno alcun diritto di poter... cioè hanno il diritto di poter parlare, ma non può esistere, secondo me, questo diritto di poter mettere in discussione diritti umani su base religiosa. Cioè, sfruttare un'altra un'invenzione, una sovrastruttura come la religione, che poi è una cosa estremamente soggettiva, perché la religione è più che soggettiva, è proprio intima, fa parte proprio della sfera, manco neanche privata, proprio della sfera intima. Non credo che possa rientrare nei cosiddetti interessi della collettività, perché noi dobbiamo pensare che la democrazia, alla quale è stata sempre data, sono stati dati tantissime connotazioni, definizioni, tutto quanto, anche troppe, che fanno anche venire un po' il mal di testa. Dobbiamo pensare che viviamo in una comunità grande, con più idee, ed è necessario quindi pensare che ci sono anche altre persone che non la pensano come noi. Non possiamo assolutamente arrogarci il diritto su base religiosa, per chissà quale scritto chissà quanti anni fa, tutto quanto, l'allero lalla, e pensare di poter cambiare un intero Stato, pochi che vogliono cambiare un intero Stato. No, non possiamo proprio permetterlo, né tantomeno spiegarlo. Però mi rendo conto che comunque potrebbe rientrare nel diritto, potrebbe, non lo so, ditemi voi. Io penso che ho detto anche abbastanza, e l'ultima cosa che mi sento di dire è mi raccomando, condividete, commentate, andate pure, come appunto ho detto, su un di YouTube o di Facebook, per poter guardare appunto un incontro del 29 marzo sui discorsi dell'odio. E direi che basta anche così, sinceramente non c'è molto altro da dire. Mi raccomando, fatemi sapere con i vostri commenti sotto il post di questa puntata, che troverete su Facebook, sulla pagina Impero di Carta per Radio Horizon. Bene, qui da Radio Horizon è tutto. Fronte al Mondo chiude qui oggi, chiude la puntata di oggi. Vi lascio la musica e ci risentiamo la prossima volta.
Io mi ricordo collette di Natale, campi di grano ai lati della provinciale, il tragico Fantozzi, la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi e non lo trovo sul canale. Comunque sono un bravo cittadino, aggiornato suonerie del telefonino, un bicchiere di vino con un panino, provo felicità se Costanzo fa il trenino, un santino in salotto, lo prego così vinco le nanotto, Gerry Scotti con risotto, ma è Scotto che mi fa diventare milionario come Silvio, col giornale di Paolo e tanta fede in Emilio. Quest'anno ho avuto fame, ma per due settimane ho fatto il ricco a Porto Cervo. Di Natale, campi di grano, ora il grano da buttare. Mi importa poco, oggi io vado al centro commerciale e il mio problema è solo dove parcheggiare. Sono un bravo cittadino onesto, bevo al mattino un bel caffè corretto, dopo cena al limoncello, in vacanza la tequila, la gazzetta d'inverno ed estate novella 2000. Che bella la vita di una stella marina, Martina o quella della la velina, la mora, la bionda è buona e rotonda, finché la barca va, finché la barca affonda. E intanto sto perdendo sulla patente il punto, e un'auto blu mi straccia accanto, che incanto.
Oh oh oh, 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 oh.
Ma a me non me ne frega tanto.
Oh oh oh, oh, oh.
Io sono un italiano e canto, non togliermi il pallone e non ti disturbo più. Voglio svegliare, mai più ti voglio fare vedere che sono proprio un bravo cittadino. Ho il portafoglio di Valentino e l'importante è quello che ci metto dentro. Vado con il vento a sinistra, a destra, sabato in centro, fino a consumare le suole. Ballo canzoni spagnole, così non mi sforzo a seguire le parole. Penso fare all'amore, alla villa di Briatore, la nonna senza ascensore, la donna del calciatore. A quale il male minore? L'onore, eccellenza monsignore, ancora baciamo la mano, che bel miracolo italiano.
Oh oh oh, oh, oh.
Ma a me non me ne frega tanto.
Oh oh oh, oh, oh.
Io sono un italiano e canto, e datemi Fiorello e Panariello alla TV.
Sono l'italiano meglio
nel blu dipinto di blu.
Amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva.
Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
Niente importava per lui, eccetto i suoi vestiti.
Eppure non trovava soddisfazione.
Il sarto
era sull'orlo della disperazione.
Disse al re, di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
E pensate...